Sono le 17:33 minuti e 15 secondi a Fahrenheit. Parliamo del nostro libro del giorno, un esordio interessante, anche menzionato al premio Calvino, dove è stato finalista nel 2019. Una menzione speciale che è un caso anche particolare, perché parliamo di un libro di racconti, una modalità narrativa che negli Stati Uniti, nel Nord America, è molto frequentata, e in Italia è invece forse un po' più complicata. Questi racconti hanno storie familiari, piccole ossessioni, maternità, sicuramente il campo della famiglia è quello più frequentato, da Daniela Gambaro, che è autrice di 10 storie quasi vere e ci ha raggiunto il collegamento Skype. La saluto e la ringrazio, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio.
Daniela Gambaro, ci sente?
Sì, mi sente?
Adesso la sentiamo, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a Daniela Gambaro, 10 storie quasi vere, pubblicato da Nutrimenti, e dicevamo sono 10 racconti, un caso come dire abbastanza particolare, quello, l'attenzione anche che ha suscitato proprio il fatto di essere una raccolta di racconti, un tema sul quale torneremo chiaramente, Daniela Gambaro, perché gioie e dolori di chi scrive racconti in Italia. Però parliamo prima di queste 10 storie quasi vere. C'è il tema della maternità che torna molto spesso, sicuramente l'ambiente più indagato è quello della famiglia, o comunque delle piccole ossessioni vere, presunte, che attraversano i protagonisti di queste 10 storie quasi vere. Però la prima domanda che le faccio riguarda proprio il titolo, 10 storie quasi vere, per quale ragione?
Quasi vere, diciamo che di reale c'è secondo me soprattutto l'approccio al racconto, perché alcune storie sono vere, altre in tutto in parte frutto di invenzione, però nascono tutte da un sentimento molto forte che ho provato quando le ho sentite, raccolte oppure immaginate, ecco, quindi soprattutto per questo.
Soprattutto per questa ragione. Allora, dicevamo, l'ambiente familiare è al centro della sua indagine, che in qualche caso cerca di ricalcare un realismo di fondo nella narrazione, però poi ci sono delle piccole deviazioni, dei momenti, dei dialoghi che possono sembrare, se non surreali, decisamente fuori posto. È come se all'interno di questo quotidiano raccontato con una lingua molto precisa da Daniela Gambaro si insinuasse un elemento di imprevisto.
Sì, c'è un, diciamo, ci sono degli aspetti un po' magici che fanno parte di questo mondo, così come anche ci sono degli aspetti più giocosi, diciamo, che rientrano all'interno di racconti più drammatici, perché l'indagine della realtà mi ha portato comunque a notare che sempre dramma, diciamo, e ironia, situazioni buffe oppure surreali tendono a mescolarsi, e forse insomma il nostro occhio, quando siamo immersi in una situazione che è soprattutto di un certo segno, che non ce li fa vedere ma ci sono, e quindi mi piaceva metterli in risalto.
Ecco, ad esempio, uno scarto che si crea tra la quotidianità, o perlomeno lo stereotipo che abbiamo della figura materna, è quella nell'Ultima dei Moicani, dove una madre ossessionata da Balla coi lupi e in generale dalla storia dei nativi americani sembra essere molto più scostante degli stereotipi che abbiamo in mente dal punto di vista materno. È anche una donna che in qualche modo alle volte cerca delle situazioni estreme, come girare nella pioggia, ad esempio. Ecco, vogliamo raccontare, partiamo da questa immagine, che famiglia è quella raccontata nell'Ultima dei Moicani?
Ma il racconto è incentrato soprattutto sul rapporto madre-figlia, che è un rapporto non semplice, perché si tratta di due donne con personalità molto forti e ognuna vuol fare di testa sua e non ammette che l'altra faccia in modo diverso. E la figlia, diciamo, è altrettanto scostante, perché prende in giro la madre per questa passione degli indiani d'America e anche per le sue scelte di vita, quindi le due fanno scintille fino ad arrivare a un punto di rottura in cui volano parole che sono proprio pietre. Però insomma la madre è madre, quindi sa lasciare andare, sa concedere la libertà, e questo poi apre anche la possibilità di un successivo riavvicinamento.
C'è anche un tema, dicevamo, la maternità è vissuta dal punto di vista di alcuni dei protagonisti e delle protagoniste soprattutto, anche la maternità interrotta, ovvero non portata a termine, appunto interrotta per la scomparsa dei figli, ad esempio nella Piccola Metà se ne parla, ma anche e soprattutto in uno dei racconti più intensi, La Llorona, dove ci troviamo in una sorta di mondo esotico in Messico, all'interno di uno dei viaggi che ciclicamente, diciamo, le persone intraprendono, diciamo, appunto anche dall'altra parte del mondo, ma senza riuscire a togliersi di dosso i legami con le storie, i traumi che sono accadute appunto all'interno della propria quotidianità.
Beh sì, la protagonista ha una storia molto drammatica perché ha perso un figlio dimenticandolo in auto. E, è una storia che nasce dalla lettura di alcuni fatti di cronaca, appunto su bambini che sono stati dimenticati in macchina, che mi hanno molto toccato, e soprattutto perché, non solo per la drammaticità, ma perché mi sono sembrati lo specchio così di questo tempo in cui corriamo sempre avanti col pensiero e oberati da impegni cerchiamo di programmare sempre, no? Quello che ci aspetta, quindi si porta il figlio a scuola ma si pensa già a cosa c'è da fare in ufficio, oppure si va in ufficio si pensa già a cosa c'è da preparare per cena, e quindi il pensiero delle cose future annulla quello del presente, ecco.
Il tema della distrazione e dell'ossessione per un mondo che effettivamente ci grava di informazioni, di richieste, di attenzione, è stato al centro di molti dibattiti durante questa settimana a Fahrenheit e torna anche in questa narrazione che, dicevamo, però, ecco, se non ha all'interno dei momenti così magici come ha definito Daniela Gambaro queste piccole deviazioni dal realismo all'interno di queste storie, ha però comunque un'altra maternità che viene vista quasi come aliena, quell'animale delle tartarughe che in qualche modo che vanno a deporre le uova sulla spiaggia, che sembrano essere una sorta di controaltare al quale tutti dedicano attenzione, appunto la magia della natura, mentre i fantasmi della protagonista la tengono ancorata a una dimensione umana nella quale, per l'appunto, quel mondo viene visto come una sorta di geroglifico difficile da interpretare. Che tipo di rapporto hanno questi personaggi con le responsabilità? Perché molto spesso le relazioni, appunto, riguardano la famiglia, riguardano il tema della responsabilità, ma anche della difficoltà di incarnare dei meccanismi forse stereotipati di relazione, come ad esempio se ne parla all'interno di un racconto che parla di una fedeltà coniugale.
Sì, sono, diciamo, tutti personaggi che si confrontano con uno stereotipo anche irrealistico, cioè quello della perfezione del genitore o della moglie, del marito, e cercano in qualche modo di lottare con questo stereotipo guardando alle loro fragilità in qualche modo, e guardandole provano a superarle. Sì, è anche questo il motivo per cui ritorna sempre questa tartaruga in più racconti, come mi accorgevo che scrivendo tornava questa figura e che forse...
Ci sono elementi che tornano, le tartarughe, ma anche il campeggio, la vita all'aperto e quella dentro casa.
Sì, 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 si vede che sono le mie personali ossessioni, e questa cosa della tartaruga credo sia un po' l'introspezione che devono fare questi personaggi, perché poi la tartaruga ha questa testa retrattile, quindi lo sguardo passa da fuori a dentro, e è un movimento che fanno un po' tutti questi personaggi, cioè devono raffrontarsi con le loro fratture. E quindi questo sia, credo sia questo, insomma, il motivo per cui ritorna spesso.
Questo è uno sicuramente dei motivi, ma c'è uno sguardo che soprattutto Daniela Gambaro legato all'universo femminile. Lei sceglie di raccontare soprattutto, anche se ogni tanto indossa panni maschili, diciamo, nella narrazione o nel punto di vista di alcuni racconti, però diciamo si incentra soprattutto sul ruolo delle figlie, delle madri, per l'appunto delle mogli all'interno di queste 10 storie. Ecco, che cosa cerca di raccontare, cosa vuole mettere a fuoco di questo universo all'interno delle relazioni familiari?
Ma sicuramente uno dei temi che mi interessava era quello della maternità, collegato soprattutto alla fragilità. Perché soprattutto dopo aver avuto il mio primo figlio mi sono resa conto che c'era una specie di incongruenza nel racconto che veniva fatto dell'esperienza di maternità da parte delle neomamme, cioè si tendeva a dare una versione molto edulcorata da spot pubblicitario della propria esperienza di maternità. E poi però quelle stesse persone si trovano a parlare dello stesso argomento in una situazione più protetta, in cui si sentivano più a loro agio, davano un resoconto completamente diverso dell'esperienza, che diventava piena di sensi di colpa, dubbi e paure. Quindi questo, diciamo, questo è un po' quello che volevo riprodurre con questi racconti, quel parlare aperto, ecco, senza censure dell'esperienza maternità o familiare, e con le luci e anche le ombre.
Ecco, dicevamo che ci sono alcuni elementi magici, sicuramente quello che lo incarna di più tra i racconti è l'ultimo, Mia sorella si illumina, dove un elemento non spiegato inserisce una diversità, diciamo, nel rapporto tra due fratelli, appunto questa bambina che semplicemente, inspiegabilmente, si illumina come fosse una lampadina o una lampada illuminata dall'interno. Però questa diversità può essere anche un elemento di forza, e nel momento in cui le cose cambiano la reazione è quella più classica dei bambini che vengono privati di qualcosa.
Sì, ovviamente la bambina va in crisi con questo cambiamento, e la cosa forse particolare di questo racconto è che l'unica persona che riesce a comportarsi in modo adulto è il fratello maggiore, perché mentre i genitori non fanno altro che rimarcare questo cambiamento di status, lui è l'unico che continuerà a trattarla allo stesso modo, e anche questa è una cosa che torna spesso: adulti che si comportano da bambini e bambini che si comportano da adulti, cioè una specie di inversione dei ruoli.
Una specie di invenzione di ruoli che vediamo anche nel racconto dove compare l'altra tartaruga, il signor Avezzù pensava, dove uno strano dialogo tra un operaio che deve smottare il terreno alla ricerca di una tartaruga in letargo per via di un trasloco, si trova a parlare con la madre e moglie diciamo di questo nucleo familiare, innescando dinamiche che spiazzano entrambi.
Sì, è la storia di un avvicinamento che ha anche un po' il sapore della seduzione, e che avviene grazie al fatto che questo ragazzo, che è molto più giovane della proprietaria di casa, l'ascolta, riesce ad ascoltarla, e quindi diventerà anche il depositario di un segreto, di qualcosa che questa donna non era mai riuscita a rivelare neanche al marito. E questo è forse il primo racconto che ho scritto di questa raccolta, e è qua che si è presentata la tartaruga, e quindi mentre lui scavava anch'io, insomma, la seguivo e cercavo di un po' di capire dove mi avrebbe portato.
Le tartarughe perché sono un'ossessione per Daniela Gambaro?
Ma penso che tutti questi personaggi intraprendono un viaggio lento, perché hanno delle zavorre interne, quindi appunto, come dicevo, sono costretti a guardarsi dentro, e credo la tartaruga un po' rappresenti questo. E tra l'altro ha quest'area preistorica, insomma, anche saggia, di chi sa adattarsi, però allo stesso tempo è anche buffa, e quindi questo senso di divertimento, di giocoso, per me era importante che fosse mantenuto anche quando i temi erano seri, ecco.
Dicevamo prima che la raccolta è stata finalista al Premio Calvino 2019, ha ottenuto la menzione speciale, e questo è un fatto importante perché scrivere racconti in Italia non è esattamente come farlo dall'altra parte dell'Atlantico, dove esiste una tradizione molto lunga legata alle riviste, legata chiaramente anche a una lettura di libri di racconti. Ovviamente sarebbe riduttivo dire che da noi non è così, però è un formato sicuramente meno frequentato, considerato più debole probabilmente dall'editoria. Daniela Gambaro invece sceglie il racconto, anche il racconto molto breve in alcuni casi. Che cosa significa scrivere racconti oggi dal punto di vista editoriale, e che cosa significa invece per lei dal punto di vista espressivo la scelta della forma breve?
Ma intanto in questo caso per me è una scelta strettamente legata al tema maternità, perché avendo dei bambini piccoli per molti anni sono riuscita a leggere solo racconti, perché era l'unico modo per cominciare qualcosa e finirlo in tempi umani. E quindi mi è venuto naturale sceglierlo, è una scelta che è venuta da sola. E poi perché molti, insomma, amo molto la Moore, la Oates, la O'Brien, insomma, c'erano proprio delle scrittrici e degli scrittori che mi hanno smosso qualcosa e mi hanno spinto in questa direzione. E forse anche, non so, sono anche portata alla sintesi perché vengo da studi di cinema, e quindi dove è necessario essere concisi, e quindi non si può permettersi di scrivere scene che non sono necessarie, e quindi forse ho seguito anche questa mia educazione, ecco.
È singolare che in un tempo appunto così saturo di informazioni, di tempo rubato, sia proprio la forma racconto quella da arrancare, che forse dovrebbe essere, come ci racconta in parte anche Daniela Gambaro con la sua esperienza, quella predominante. Ecco, un pantheon di scrittrici di riferimento, soprattutto donne. Daniela Gambaro, l'universo femminile sta diventando sempre di più, dal punto di vista anche politico, un fatto da narrare. E c'è una differenza rispetto anche nella sua raccolta, glielo chiedo per questo, c'è una predominanza dell'universo femminile, diciamo c'è uno sguardo che manca proprio secondo lei su questo discorso, o si tratta di una naturale, diciamo, punto di osservazione per una scrivente, appunto per una scrivente donna che cerca di recuperare parte del proprio vissuto per innescare un meccanismo narrativo?
Ma credo che ci siano dei personaggi maschili, tra l'altro sono quasi sempre, mentre i personaggi femminili sono anche molto complicati, anche negativi, quelli maschili sono quasi sempre positivi, e sono personaggi quasi tutti votati all'ascolto, quindi credo che ci siano, ma ovviamente essendo il punto di vista predominante quello delle protagoniste è una descrizione mediata.
Sicuramente, diciamo, c'entra un tentativo di descrizione delle relazioni. Ovviamente i personaggi che Daniela Gambaro definisce negativi per loro natura, appunto essendo tali, forse risultano anche complessi, interessanti, ricchi di fratture, che poi sono il motore della scrittura di Daniela Gambaro, che nella brevità comunque fa accadere molte cose anche all'interno del mondo interiore di questi protagonisti e protagoniste. Che cosa innesca, qui usciamo anche dal libro, Daniela Gambaro, che cosa innesca la voglia di scrivere una storia? Come nasce un racconto per lei? È un lavoro di cesello fatto appunto alla scrivania in momenti ben prestabiliti, o ha a che vedere con l'ispirazione, l'illuminazione?
Ma ha a vedere con un sentire particolare rispetto a racconti che mi vengono fatti, o a frasi sentite, oppure a ricordi che vengono a galla e che suscitano una particolare emozione, quindi devono devono muovere qualcosa, diciamo, non può essere un'operazione fatta del tutto a tavolino. Poi quando si è mossa questa emozione, allora comincio a lavorarci. Spesso la prima stesura è parecchio più lunga e poi taglio molto, cerco di andare veramente all'osso della questione e quindi anche un terzo, ecco.
Daniela Gambaro, nei riferimenti che ci ha raccontato di autori, che evidentemente autrici che tiene in considerazione, c'è molto molta scena internazionale. Se dovessimo parlare invece di scrittori italiani o scrittrici?
Ma sicuramente la Ortese, sì, penso la Ortese e la Morante probabilmente.
Due scrittrici, chiaramente poi la Ortese in particolare dal punto di vista della brevità del racconto ci ha lasciato ovviamente molte cose, e Elsa Morante rimane forse una delle firme capitali del Novecento, anche a prescindere dai generi che comunque vediamo, diciamo, nel pantheon di scrittrici, soprattutto di Daniela Gambaro, c'è un mondo decisamente femminile. C'è ancora una vorrei che scendessimo ancora all'interno di una storia particolare, perché ci mette di fronte anche a in questo caso una relazione tra due donne. Il racconto si intitola Aderenze. C'è però un confronto anche tra mondi, perché si tratta della storia di una babysitter, di una ragazza alla pari, che non è neanche tanto una ragazza, che viene dalle Filippine, da Londra passa appunto per l'Inghilterra per arrivare poi a Roma, in Italia, per svolgere il suo compito, appunto il suo lavoro, e entra a contatto con una famiglia dai valori decisamente diversi dai suoi. Lei vuole diventare una suora, mentre la famiglia vorrebbe per il proprio figlio un'educazione laica, e però l'entusiasmo di questo personaggio spiazza molto invece il pragmatismo della famiglia, che è incarnata principalmente dalla madre, quella che tiene i rapporti, appunto i rapporti, diciamo, da datore di lavoro con questo personaggio. Ecco, che dinamica si crea all'interno di questo racconto?
Si creano delle incomprensioni inizialmente, proprio dovute all'educazione del bambino, perché la madre è atea, la babysitter appunto ha questo grande mondo spirituale, questa grande fede. Quindi questo, c'è un certo fastidio, una certa difficoltà di trovare un punto d'accordo, però a un certo punto questo fastidio si trasforma anche in empatia e in medesimazione, perché la madre non capisce la fede in Dio, però capisce il desiderio di realizzare un sogno, qualsiasi esso sia, anche quello di farsi suora, e lì scatta qualcosa, perché cerca di aiutare questa ragazza a farsi accettare in un convento, e che tra l'altro non è una cosa facile, perché questa Ceri ha delle idiosincrasie, insomma mangia solo il pollo fritto, lascia il gas acceso e scrive lettere quantomeno bizzarre. Però anche qui, diciamo, c'è un senso di maternità che è strano, perché non è verso un bambino, ma è di una donna verso un'altra donna, cioè nasce un senso protettivo verso questa babysitter da parte della madre.
Dicevamo, sicuramente la maternità torna in maniera dirompente all'interno, diciamo, di questi racconti. Intanto arrivano anche dei messaggi. Scrivere racconti belli è molto difficile, ci scrive Vivienne, occorre essere sorienti, saper chiudere storie in piccolissimi giri. A me piacciono molto proprio per questo. Trovo che i titoli dati a ciascun racconto siano deliziosi, ci scrive Gianni da Bologna. In effetti anche nei titoli ci sono delle evocazioni che fanno parte, diciamo, di una scrittura, quella di Daniela Gambaro, in parte anche asciutta, ma in grado di aprire elementi di evocazione, scivolare dal quotidiano al magico, come abbiamo ascoltato, e avere al centro però il tema delle relazioni. Allora la domanda, prima di salutarci, Daniela Gambaro, è: ci sono nuovi progetti al di là di questo esordio, che è stato appunto molto ben accolto, che ha ottenuto una menzione speciale al premio Calvino, e che sicuramente ci rivela una scrittura molto precisa, molto attenta, in grado di evocare quelle alchimie difficili tra le relazioni umane, soprattutto nel quotidiano delle famiglie. Quindi nuovi progetti, un libro in preparazione?
Ma sicuramente l'idea sarebbe di continuare col racconto, di tenere duro, insomma, sulla forma breve. E sì, c'è del materiale, e, diciamo che quando penso che devo proprio sentire che mi fa male la mano, ecco, come dice Rodari. E quindi quando sentirò di nuovo che mi fa male la mano, scriverò e metterò insieme, ma prima di allora non so, è prematuro, ecco.
Prima di allora è prematuro, ma chiaramente quando poi i frutti sono maturi si coaguleranno in un nuovo libro, evidentemente. Chissà se avrà comunque un tema centrale, come nella migliore tradizione dei libri di racconti. Questo 10 storie quasi vere pubblicato da Nutrimenti ce l'ha, perché il tema della maternità è molto presente, quello della sfera quotidiana, quello delle famiglie. È una scrittura piena di piccole ossessioni, ma anche molto lucida e attenta, quella di Daniela Gambro, che io ringrazio per essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille.
E questo era il nostro libro del giorno, 10 storie quasi vere, edito da Nutrimenti, Daniela Gambaro, un esordio molto interessante, anche libro del giorno di Fahrenheit, che potete poi riascoltare la nostra conversazione con l'autrice sul sito raiplayradio.it. Fahrenheit finisce qui, la linea passa ora a Luca Damiani con 6 gradi, un saluto dalla redazione, Benedetta Annibali, Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini e Daniela Pirastu, in regia con noi Laura Zanacchi, alla console si sono alternati Alessandro Davac e Domenico Ganci. Un saluto anche da Susanna Tartaro, come sempre alla cura di Fahrenheit, e da Graziano Graziani, che è stato a un microfoni. Un augurio di buona serata, l'appuntamento con Fahrenheit per domani.